Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
E noi siamo qui che scaviamo tutta la settimana. Buongiorno anche a Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, ci sono dei riferimenti importanti che è bene ribadire per le vostre segnalazioni.
Allora, abbiamo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci durante la diretta, 342 810 41 11, e poi abbiamo il numero a cui chiamarci in diretta, lo 055 73 999 33, e poi abbiamo il nostro indirizzo mail al quale potete scriverci durante tutta la settimana con le vostre segnalazioni, che è dillo a controradio@controradio.it.
Come state facendo? Peraltro, intanto ci è arrivato un messaggio prima di Dillo a Controradio importante da condividere. Volevo avvisare che sul Longarno Serristoria a Firenze un camion deve aver perso gasolio, il fondo stradale è molto scivoloso e girando a sinistra in piazza Demidoff, deviazione obbligatoria per i lavori, ho perso completamente il controllo del motorino. Non sono caduta per miracolo, dunque attenzione rispetto al Lungarno Serristori girando a sinistra in piazza Demidoff, ci dice la nostra ascoltatrice.
Grazie per la segnalazione.
Abbiamo una segnalazione invece che ci è arrivata la scorsa settimana, perché riguarda i lavori a Vallina.
Che ci chiedevano, sì, Viola. Scusate, è possibile avere notizie sul termine lavori stradali dopo Vallina verso Pontassieve? Segnalazione di Luca. Consolidamento scarpata sopra la strada.
Sì, lui era già abbastanza informato rispetto al perché ci sono questi lavori. Vogliamo saperne di più dal sindaco di Barberino Tavernelle, in questo caso in veste di consigliere metropolitano delegato alla viabilità di zona, Davide Baroncelli. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno.
Come procedono i lavori per la messa in sicurezza del versante lungo la provinciale 34 a Vallina? Peraltro Baroncelli mi conferma che insomma anche le condizioni meteorologiche hanno messo un po' in difficoltà per quanto riguarda l'intervento.
Senza ombra di dubbio, le condizioni meteorologiche. Siamo indietro, un po' indietro nei tempi inizialmente previsti, ma per la fine di marzo la circolazione stradale nel doppio senso dovrebbe essere ripristinata. Dovranno essere eseguite altre due giornate di intervento per quanto riguarda la posa delle reti di sicurezza, per l'ancoraggio a sostegno della frana di queste reti. Di queste reti, e quindi sostanzialmente poi andrà poi fatta anche la quella che si chiama un ripristino ambientale e paesaggistico attraverso l'inserimento di nuova vegetazione arbustiva diffusa che sarà ricollocata. Insomma, sostanzialmente i termini previsti sono per il 31 di marzo, salvo particolari criticità, perché l'intervento dovrà prevedere altre due mezze giornate all'incirca un paio d'ore a giornata, quindi nell'arco della mattinata di minor traffico, per altri due interventi attraverso la posa di queste reti con l'elicottero, perché se mentre nella parte alta riusciamo ad arrivare con dei mezzi meccanici, nella parte intermedia e fino a bordo scarpata dovrà essere utilizzato l'elicottero, come è avvenuto nei giorni scorsi per l'intervento che ha visto tra l'altro la chiusura nei due sensi di marcia della viabilità. Detto questo, le nostre previsioni, se il meteo non ci penalizza ulteriormente, dovrebbe vedere concludere l'intervento e ripristinare la viabilità nei due sensi di marcia per la fine del mese di marzo.
Ecco, quindi ci diamo il 31 marzo come data di termine, naturalmente aggiornandoci su questi lavori che, come lei ci descriveva, sono particolarmente articolati anche nelle varie modalità. Grazie però per tutte queste informazioni al consigliere metropolitano delegato alla viabilità Davide Baroncelli. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
E proseguiamo con le segnalazioni, perché ne abbiamo diverse, anche delle risposte, quindi questo insomma serve da condividere con il nostro pubblico. Sicurezza davanti alla scuola Andrea del Sarto, Firenze.
Sì, questa è una questione che ci hanno segnalato più persone. Intanto Emanuele qualche settimana fa ci aveva scritto: vorrei segnalare che la strettura di via Andrea del Sarto la mattina all'ingresso delle scuole, non essendoci marciapiede, è molto pericolosa perché le macchine non rispettano i pedoni. E poi qualche giorno dopo abbiamo ricevuto una mail da parte di Giulietta sulla stessa questione, con allegato foto, video e audio sulla situazione. Tra l'altro davvero apprezziamo tantissimo avere più materiale possibile sulle segnalazioni, perché questo ci permette di andare
di
più nel dettaglio,
meglio,
quindi
certo,
continuate così.
Sentiamo Giulietta.
Ciao, buongiorno. Volevo segnalare la situazione all'ingresso del parco di San Salvi in relazione all'accesso alla scuola primaria Andrea del Sarto, che è sulla, appunto, nel primo tratto della strada di accesso al parco di San Salvi, che è a due sensi, abbastanza trafficato fra le 8 e le 8:40, 8:45, anche da tutti i vari lavoratori dell'ASL, delle RSA e di tutti gli altri edifici che sono dentro il parco di San Salvi. L'ingresso è reso pericoloso dal fatto che sulla destra c'è un piccolo marciapiede molto stretto e molto dissestato, e sulla sinistra, dove si apre il cancello della scuola, non c'è praticamente marciapiede, e addirittura ci sono ancora dei piccoli piloncini a forma di palloni bassi che furono messi lì per la visita del Papa. Quindi sono lì da anni, e noi come genitori abbiamo segnalato più volte il problema agli uffici dell'ASL, però c'è un rimpallo di competenze fra ASL, comune e altri soggetti, e soprattutto perché chiedevamo almeno la rimozione di questi palloni, in modo da avere due lati su cui camminare per portare i bambini a scuola, e i palloni non si sa chi l'abbia messi, e quindi non si riesce a risolvere la situazione. E è molto pericoloso, oltretutto non c'è mai polizia municipale, nonostante ci siano strisce pedonali lì davanti, fortunatamente, e in molte altre scuole si vedono. C'è solamente una guardia giurata lì all'ingresso del parco di San Salvi, che però non si occupa ovviamente di dirigere il traffico. Quindi aspettiamo il primo incidente.
E speriamo di no, però abbiamo voluto dedicare spazio a questa segnalazione articolata, perché in effetti c'è un po', non un rimpallo, ma comunque una catena che si è allungata rispetto alle competenze. Poi sentivate questi palloni gialli, che di fatto sono delle forme sferiche di cemento messi a mo' di cordolo. Cosa hai scoperto, Viola?
Sì, in effetti, allora, la segnalazione è stata presa in carico dagli uffici. È effettivamente in corso un passaggio dell'aria dall'ASL al comune. Ci dicono che appena la procedura sarà completata, però verrà fatta una valutazione su quali lavori effettuare.
Quindi noi abbiamo, diciamo, inoltrato il materiale, inoltrato la segnalazione, capito che a questo punto tra ASL e comune poi la presa in carico sarà da parte del comune stesso, e quindi torneremo sulla questione, e anche gli stessi uffici. Quindi speriamo ci siano aggiornamenti per questo caso. Abbiamo aggiornamenti anche per la passerella davanti a Via Calvi.
Sì, anche su questo c'era un po' un passaggio di competenze, sì, un po' di confusione a riguardo. Poi abbiamo scoperto chi è di competenza di Ferrovie. La segnalazione era questa, c'è stata fatta da più persone: la passerella che collega via Campo d'Arrigo di fronte via Calvi a via Manelli è indecente, rovinata, piena di rifiuti, insomma, chi più ne ha chi più ne metta, non è illuminata, usata da tante persone e tanti studenti delle scuole primarie e secondarie. Allora, sulla passerella di via Calvi è stato effettuato un sopralluogo dei tecnici per valutare interventi che verranno programmati. Quindi
diciamo le situazioni sono aperte, no? Le pratiche sono aperte, noi controlleremo e vigileremo e vi daremo conto. 8:47 minuti, c'è una telefonata in diretta allo 0557399933. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Volevo fare, se possibile, un appunto su una questione sui tavolini, su Deor, di cui vi siete occupati anche voi qui in via Matteo Palmieri. A seguito di quello che ho letto ieri sui giornali, che le concessioni verranno probabilmente prorogate. Ora, se fosse possibile, proprio giusto due minuti, ho fatto un accesso agli atti amministrativi per vedere l'effetto che hanno, diciamo, i controlli della polizia amministrativa. Dunque, leggo velocissimamente. In data, notare le date, in data 7-4 il ristorante Tot, riscontrando un'occupazione di suolo pubblico priva della prescritta autorizzazione, violazione debitamente sanzionata, cioè completamente abusivi. In data 11-4, anche in questo caso, all'aperto il ristoro priva della prescrizione autorizzazione. In data 17-4, ancora una volta, all'aperto priva della prescritta autorizzazione. Così si va avanti, il 4-6, il 29-8 e via.
Tutto questo per chiedere e constatare che cosa? In sintesi, perché abbiamo pochi minuti, ma vogliamo. È un tema, come diceva, che abbiamo affrontato.
Certo, mi viene da ridere quando vedo l'assessore Vicini che fa le foto in via Faenza in modo tale da perseguire il fatto che lui fanno i controlli, che questa amministrazione fa i controlli su questa vicenda. Io vorrei chiedere quali sono gli effetti di questi controlli. Tutto qui.
Benissimo, grazie. Partendo da via Palmieri, ma la dinamica e la riflessione più estesa. Grazie per questa segnalazione in diretta. Siamo in conclusione, ma ci è arrivata questa settimana anche una segnalazione per Alia. Mi chiamo Alessandro, vivo a San Donnino, Campi Bisenzio, vicino a dove abito c'è la stazione ecologica di Alia. Questa via, nel tratto più vicino alla stazione, praticamente una discarica a cielo aperto, e la cosa paradossale è che ogni giorno ci passano decine di automezzi di Alia. Noi abbiamo attivato il canale di comunicazione con Alia per avere risposta, che daremo la prossima settimana. Ricordiamo la mail in conclusione, perché è importante nell'arco della settimana poterci contattare.
Dillo a Controradio, @controradio.it.
E 50 minuti, entriamo in Viola cerca casa, la nostra indagine settimanale sull'abitare a Firenze e non solo. Quest'oggi ci occupiamo di diritto all'abitare e discriminazioni.
Sì, Chiara, oggi c'è stata inoltrata questa segnalazione che girava su Instagram attraverso una rete, che potremmo dire una rete di solidarietà di persone, che si è affidata poi di Viola cerca casa per prendere in carico la questione. Poi vi dirò, ma la questione per fortuna è stata risolta, però è importante parlarne. Oggi ascolteremo la testimonianza di una ricercatrice postdoc in scienze sociali, quindi un'universitaria residente in Francia di origine palestinese, che stava cercando casa a Firenze per un soggiorno di studi per diversi mesi e si è scontrata con la realtà delle agenzie immobiliari, e in particolare un'agenzia immobiliare l'ha discriminata per la sua nazionalità. Sentiamo la segnalazione.
Yes, I am a researcher at university in Florence. I'm Palestinian.
Sono una ricercatrice all'Università di Firenze. Sono palestinese. Stavo cercando un alloggio per 8 mesi, un contratto temporaneo. E ho riscontrato davvero tante difficoltà nel cercare di stipulare il contratto. La principale tra queste, che per me è stata scioccante, è dovuta a un'agenzia ufficiale che ho trovato sul sito web Idealista. Mi è stata chiesta come prima cosa la mia nazionalità, prima che mi chiedessero qualsiasi altra informazione. E quando gli ho detto che ero palestinese, mi hanno detto che non avevano niente per me. Ero sorpresa dalla loro risposta, e quando gli ho chiesto perché mi avete risposto così, mi hanno detto che non avevano nessun affitto a lungo termine. Al che io ho detto che volevo un affitto breve, che è proprio quello che loro offrivano, e anche per quale ragione mi avessero chiesto la mia nazionalità come prima cosa, quando ho un permesso ufficiale per lavorare e vivere in Italia. Loro mi hanno risposto che hanno il diritto di chiedere la nazionalità per questioni di antiterrorismo. Questa è una chiara discriminazione, un chiaro bias contro certe nazionalità. In pratica quello che mi hanno detto è che hanno il diritto di negare un affitto in base alla provenienza delle persone, che è un diritto che gli è garantito. Ma chi gli conferisce questo diritto? C'è una legge? È il governo? Quindi quando ho parlato a degli amici di Firenze di questa situazione, l'hanno trovata anche loro scioccante e inaspettata. Hanno pubblicato la conversazione online e da quel momento ho ricevuto tantissimo supporto da persone che lo trovavano ingiusto. E tanti altri mi hanno raccontato di aver avuto molte difficoltà nel cercare casa a Firenze. Anche l'università mi ha supportata molto, e anche dei collettivi che si occupano della causa palestinese. Questa agenzia è l'unica che ti ha risposto così? Cosa ti hanno risposto le altre agenzie?
Non ho ricevuto molte risposte, ho mandato circa 20 richieste, ho ricevuto solo 5 risposte. Un'agenzia in particolare è stata molto utile, aiutano gli studenti internazionali a cercare casa a Firenze. Vi ringrazio davvero per avermi accordato questo spazio nel vostro programma, è molto importante sottolineare questo problema. Non avevo idea che sarebbe stato così traumatizzante cercare casa qui, specialmente a causa delle numerose truffe. Siamo obbligati a mandare i nostri documenti, i nostri passaporti, i nostri dati bancari alle agenzie, a gente che non conosciamo, e ad affidarci a persone singole piuttosto che alle agenzie per il problema delle truffe.
Allora, tante le cose da segnalare qui, tante le problematiche, vabbè, innanzitutto comunque una realtà di ricerca casa a Firenze che risulta difficile, perché comunque la ragazza che ha deciso di restare anonima ha mandato 20 richieste e ha risposto, cioè, e ha ricevuto 5 risposte, di cui una altamente discriminatoria. Poi c'è anche
poi
la
ne
questione
parleremo come ne parleremo. Contesto legislativo, e anche tu hai visto proprio, Viola, i messaggi, no? Gli screenshot dei messaggi, anche sì. L'uso delle maiuscole più o meno evidenziavano un respingimento, insomma, di una disponibilità.
Sì, assolutamente, ora non li leggiamo perché dovrebbero, certo, essere visti, però comunque la risposta è stata molto molto aggressiva in un certo senso da parte dell'agenzia immobiliare, e poi la spiegazione approssimativa in un certo senso. E poi c'è anche la questione delle truffe, che mette in evidenza alla fine dell'intervista, che effettivamente è un problema molto sentito, soprattutto a Firenze, in cui la gente è così disperata nel cercare una casa a dei prezzi decenti, che appena ne vede una appena vede un annuncio che ha un prezzo diciamo onesto, ci si butta a capofitto senza rendersi conto che dei segnali, diciamo dei campanelli di allarme, che sono diversi riguardo alle truffe online.
Su questo indagheremo, perché c'è un altro mondo, substrato che riguarda anche chi si approfitta di questo stato di bisogno, e appunto ce lo diceva la ricercatrice in termini di condivisione di documenti, materiali, che poi alla fine non sai che utilizzo ne viene fatto, e soprattutto, insomma,
assolutamente
non portano al risultato sperato dell'ottenere una casa. Ma dicevamo, la discriminazione. Allora, noi ci siamo confrontati con un avvocato di Giuristi Democratici, che ringraziamo, l'avvocato Paolo Solimeno, ci ha indicato che per quanto riguarda la direttiva europea antidiscriminazione, anche per il diritto d'alloggio prevede un principio di parità di trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica, si applica a tutte le persone nel settore pubblico e privato, e anche nell'accesso a beni e servizi incluso l'alloggio. Poi nel testo unico dell'immigrazione 1998-286, quando si parla dell'obbligo di registrazione, perché c'è un obbligo di registrazione per quanto riguarda gli studenti stranieri, che però è una prassi, non è che presuppone, è un obbligo di legge, ma non è che presuppone una scelta a priori in base alla nazionalità, anzi al fine della registrazione costituisce discriminazione, articolo 43, ogni comportamento che direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica e le convinzioni religiose, anche appunto in caso di scelta di dare l'alloggio o meno, e quindi si compie un atto di discriminazione chiunque legittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione. Dunque è un terreno molto scivoloso, molto scoperto. Una delle vittime è stata questa ricercatrice di origine palestinese, e che nuovamente ringraziamo per essersi confrontata e rivolta a noi.
Assolutamente, anzi cogliamo l'occasione per invitarvi a condividere con noi storie, che speriamo non ce ne siano tante, però dovessero esserci storie di discriminazione, doveste essere venuti a conoscenza di storie simili, noi siamo qui apposta.
Due sollecitazioni da un ascoltatore. Buongiorno, le denunce anonime sono inaccettabili, chi lo dice che è palestinese, chi dice che è tutto vero? Allora, la denuncia è anonima adesso che ve la condividiamo, ma noi l'abbiamo ampiamente verificata, abbiamo contatti e naturalmente siamo nella riservatezza della fonte, e quindi questo non solo ci viene concesso, ma è un nostro diritto / dovere deontologico. Quindi abbiamo verificato che la ricercatrice avesse avuto realmente questo iter, con tanto insomma di prove documentali. Razza, non esistono le razze tra gli esseri umani, siamo perfettamente d'accordo, però la citazione è fatta proprio rispetto all'articolo 7 e 43 del testo unico dell'immigrazione, in base appunto agli estremi di atti eventualmente imputabili come discriminatori. Viola, sono le 8:58 minuti, noi ci fermiamo qui perché tra poco abbiamo l'assessore Giorgio, l'assessore alla mobilità di Firenze, quindi tante domande anche a lui dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Mi sono scordata di dire l'indirizzo mail al quale scriverci, è viola@controradio.it.
Questo è importante perché se avete delle testimonianze oppure delle riflessioni o delle storie che sapete di vostri amici, no, parenti, familiari o voi stessi che vi siete trovati in difficoltà, per esempio io faccio notare che c'è stato un boom negli annunci che riguarda molto gli affitti stagionali. Improvvisamente adesso si danno tantissimi affitti stagionali, questo perché è un cambio pelle degli affitti brevi? Non lo sappiamo, andremo a verificare. Grazie per essere stati con noi in Viola Cerca Casa, che tornerà come Dillo a Controradio mercoledì prossimo. Tra poco qui in studio l'assessore Giorgio.